Di Rajkot, dove era nato nel 1888, ricordava soprattutto un salone da barbiere riservato agli inglesi. A lui, allora bambino, non era permesso entrare. Due cose però lo affascinavano: l'insegna colorata e il delicato effluvio di saponette che, dal negozio, si spandeva sul marciapiede antistante. Ricordava ancora adesso, più di mezzo secolo dopo, quell'insegna e quel profumo di sapone. Soltanto ora, mentre stava morendo a Bombay, rifletteva sull'anomalia che, per tutta la vita, l'aveva accompagnato. Era normale che la prima memoria della sua infanzia non fosse legata alla famiglia. L'odore di sapone e le rupie che qualche gentiluomo inglese gli regalava uscendo dal salone erano però la prima cosa che egli davvero ricordava dei suoi anni infantili a Rajkot. Era stato un sahib, un signore, una volta, a mettergli fra le piccole mani una saponetta. Lui l'aveva guardata come si guarda un diamante e si era inebriato di quel profumo di pulito e di acqua di colonia che promanava da quella pepita bianca. Solo immediatamente dopo emergeva un'altra immagine, quella della madre casturba, e un altro odore, quello del curry. Al terzo posto, ecco farsi largo poi il pianto del fratellino Manilal, appena nato. Per quanto si sforzasse, invece, da quella sua prima infanzia non giungeva nessun ricordo di suo padre. Doveva arrivare sino agli 8 anni perché la sua figura prendesse finalmente forma e consistenza. Rammentava il giorno di fine novembre quando era venuto a prenderli lui, sua madre, il fratellino e il cugino Gokuldas. Si erano imbarcati, rigorosamente vestiti con abiti di foggia britannica, ed erano sbarcati a Durban, in Sudafrica, per iniziare una nuova vita. Quella era la prima vera immagine di lui, vestito come un avvocato inglese. Era un'immagine lontanissima dai ritratti agiografici con cui Gandhi sarebbe poi divenuto famoso in tutto il mondo, immortalato perennemente nel dhoti bianco di cotone indiano. Questi ritratti si erano successivamente sovrapposti, in modo sempre più aderente, alla figura reale, fino a farne un oggetto di culto. Per il mondo era stato l'apostolo della non violenza, venerato e osannato. Agli inizi del 1948 era stata la pistola di Gozze ad assassinarlo, e quando il giorno successivo il suo corpo era stato cremato, lui, pur essendo suo figlio primogenito, aveva preferito non farsi vedere. Quelle fiamme avevano consegnato definitivamente intatto alla storia il mito del Mahatma. Solo lui, Harilal Gandhi, conosceva anche l'altra verità che sfumava verso il cielo dentro quelle fiamme purificatrici. Solo lui aveva conosciuto il volto che Mohandas Karamchand Gandhi aveva nascosto al mondo. Gli anni di Durban erano stati anni importanti, anni in cui aveva avuto vicino il genitore. Fisicamente, perché nella sua mente quello era l'unico tipo di rapporto che li aveva legati. Non ricordava di quegli anni una particolare vicinanza affettiva. Del resto, colui che aveva appena iniziato il cammino che lo avrebbe portato a diventare il padre dell'India moderna, per lui e per il fratellino Manilal, non sembrava avere molto tempo. In fondo, ragionava Harilal, giunto precocemente al tramonto della propria esistenza, a uno come Gandhi non sarebbe mai bastato essere il capo famiglia. Lui aveva bisogno di sentirsi padre di un'intera nazione. Così era stato. Gandhi era divenuto il Mahatma, il capo politico e spirituale dell'India intera. Forse anche di più. Era riuscito a diventare il simbolo di tutti i sedicenti non violenti del mondo. Eppure, che cos'era davvero la violenza? Si domandava Harilal, incapace ormai di alzarsi dal letto, in quel giugno 1948 a Bombay. La violenza era solo quella fisica, oppure anche quella psicologica? E se la risposta appariva ovvia, allora Gandhi poteva davvero essere considerato l'apostolo della non violenza in senso assoluto? In quegli anni a Durban, suo padre si vedeva poco. Era consulente legale per un affermato studio e questo assorbiva una parte importante del suo tempo. La parte restante era dedicata all'impegno pubblico. Pur bambino, Harilal aveva subito imparato che Gandhi, in quella fine dell'Ottocento, era già un personaggio di spicco non soltanto a Durban, ma in tutto il Sudafrica. L'impegno era iniziato prima che lui arrivasse dall'India, con la madre Kasturba e il fratellino Manilal, nel 1896. Aveva già compiuto cose di cui i giornali locali avevano scritto. Aveva rifiutato di togliersi il turbante in tribunale e aveva abbandonato l'aula. Era stato quello il momento della scintilla che aveva acceso in Gandhi il fuoco della causa a cui si era votato: la lotta non violenta per l'uguaglianza e la libertà. Aveva così fondato il Natal Indian Congress mentre la famiglia era cresciuta. Prima era nato il terzogenito Ramdas e 3 anni dopo il quartogenito Devdas. In quel primo Novecento, Harilal, per un breve periodo, si era sentito irresistibilmente attratto dalle idee di suo padre. Erano tornati in India, probabilmente per restarci. Invece, 2 anni dopo, su insistente richiesta della comunità indiana di Johannesburg, avevano dovuto fare il ritorno in Sudafrica. Era stato durante questo intermezzo indiano, dove Gandhi aveva aperto uno studio legale, che era successo l'episodio delle monete. Era passato quasi mezzo secolo, eppure Harilal lo ricordava ancora con un senso di umiliazione bruciante. Suo padre doveva scegliere chi, tra lui e suo cugino Goguldas, sarebbe andato fuori casa a studiare. Ecco allora che aveva organizzato una sorta di prova ortalica. Aveva nascosto 2 monete, una rupia e un paisà, in parti diverse della casa e aveva detto ai 2 ragazzi di cercarle. Chi avesse trovato la rupia sarebbe partito per continuare gli studi. Harilal, che lo desiderava più di ogni altra cosa, ricordava la sua enorme frustrazione nel momento in cui a trovare la rupia era stato invece il cugino. Che padre poteva mai essere colui che sacrificava il destino di un figlio al suo astratto principio di imparzialità assoluta? Quell'episodio aveva regalato ad Harilal occhi nuovi con cui guardare il genitore. Soprattutto dopo il ritorno in Sudafrica, quando Gandhi aveva iniziato la progressiva radicalizzazione, iniziata con la fondazione di una comunità di indiani, retta dai più rigorosi precetti dell'induismo. Era stato in quel periodo che i rapporti tra loro avevano cominciato a diventare sempre più tesi. Harilal, che non aveva mai smesso di voler studiare per condurre una vita secondo le proprie inclinazioni, ricordava in particolare un episodio che aveva suggellato l'incomprensione. L'avvenimento aveva una data precisa, il 1906. Aveva 19 anni e aveva implorato e supplicato di avere il permesso di poter continuare gli studi in Inghilterra, come anche il padre aveva fatto alla stessa età. In quel periodo, Gandhi aveva elaborato la teoria che la professione di avvocato fosse una professione impura. La verità, secondo il figlio, era piuttosto che non lo stimava all'altezza dello studio. Non solo gli aveva negato il consenso, ma aveva ancora una volta fatto una scelta incomprensibile, decidendo di mandare in Inghilterra un altro nipote. E quando quest'ultimo si era ammalato e aveva dovuto tornare a Phoenix in Sudafrica, quello che il mondo già venerava come il Mahatma aveva organizzato una sorta di concorso per sceglierne il sostituto. Lui, Gandhi, si era eletto giudice unico di quel concorso e Harilal, incontestabilmente, era riuscito ad aggiudicarsi il punteggio più alto. Nonostante tutto, ancora una volta, il padre aveva scelto un altro nipote, in modo che nessuno in futuro avesse mai potuto pensare che colui che combatteva per l'uguaglianza si fosse macchiato anche solo del sospetto di parzialità. Ancora una volta Harilal aveva piegato il capo. Ora, nel giugno del 1948, mentre vedeva venirgli incontro la morte, si chiedeva se quella sua vita scandita dall'alcol, dai debiti e dall'inconcludenza non fosse stata anche il frutto avvelenato di un padre così impietoso. Il delirio era arrivato nella tarda mattina di quel giorno di giugno. Harilal tremava. Vicino a lui c'era Devdas, il fratello più giovane, l'unico che, a conti fatti, l'aveva sempre amato. Il caldo di Bombay era assoluto e immobile, ma lui sentiva freddo. Aveva iniziato a ricordare la madre Kasturba. Lei e l'odore del curry erano due cose inscindibili. La rivedeva vestita di un pesante sari di Khadi, il cotone indiano che suo padre aveva deciso di sostenere in appoggio al boicottaggio dei prodotti stranieri. Un giorno Kasturba aveva spiegato al marito che le era impossibile cucinare con indosso quel sari così pesante e aveva chiesto il permesso di mettere, almeno fra le mura domestiche, quando era in cucina, qualcosa di più leggero. Arilal ricordava bene la scenata del padre, che aveva minacciato di digiunare piuttosto che cibarsi di alimenti cucinati da una donna vestita con abiti impuri, ossia di tessuto inglese. La sua radicalizzazione fanatica non riguardava soltanto il modo di vestire. Si era estesa alla cucina, quando aveva deciso di rinunciare al latte e abbracciare una dieta eminentemente fruttariana. Prima, però, la sua svolta radicale era passata per la camera nuziale. Aveva deciso e solennemente annunciato di aver fatto voto di astinenza sessuale, senza neppure interessarsi di ciò che pensava o provava la moglie. Arilal si guardò intorno. Seduta in fondo ai piedi del letto vide la figlia Rami. Fosse stato per suo padre, Rami non sarebbe mai nata. Sarebbe morto portandosi dietro il ricordo di quanto Gandhi si fosse opposto al matrimonio, semplicemente perché contratto senza il suo consenso. Era accaduto nel 1906, dopo che sua madre Kasturba, con gli altri figli, si era trasferita definitivamente in Sudafrica e aveva lasciato lui in India a proseguire gli studi. Arilal aveva conosciuto Golaben, figlia di un ricco mercante di Raikot. Era stato allora che per la prima volta si era ribellato all'autorità paterna. Gandhi, improvvisamente, aveva sostenuto che il figlio dovesse tornare in Sudafrica per aiutarlo nelle sue battaglie. La verità era che non accettava la sua promessa sposa per le sue origini familiari e anche perché considerava il figlio troppo immaturo per un matrimonio. Quella volta però Bapu, come lui e i suoi fratelli chiamavano il padre, non l'aveva avuta vinta. Arilal avrebbe sposato la sua Golaben un giorno di maggio, tra corone di fiori, dolci allo zenzero e il fumo dell'incenso propiziatorio. Era una giornata di sole che sembrava promettere ai due sposi una vita felice. Qualche settimana dopo, in una lettera al fratello, con riferimento alle sue nozze, Gandhi aveva scritto: «Se Arilal si sposa, va bene. Se non si sposa, va bene lo stesso. Da questo momento smetto di considerarlo mio figlio». Quella frase gli si era conficcata nel cuore e nella testa come una pugnalata. Poi, puntuale come la stagione dei monsoni, era iniziata l'intercessione di Kasturba verso il marito, affinché perdonasse il figlio, e verso il figlio affinché accettasse di tornare in Sudafrica. Soltanto ora, dopo molti anni, aveva capito che il perdono del padre costituiva l'occasione di tenere lui e Golaben separati. Così, alla fine di quell'estate, il giovane era tornato in Sudafrica e aveva iniziato a impegnarsi a tempo pieno nella lotta contro le discriminazioni. Era pure stato incarcerato per due volte e per questo il padre l'aveva lodato. Poi Golaben l'aveva raggiunto a Phoenix ed era nata Rami. L'arrivo della ragazza aveva riacceso in lui il desiderio di conquistarsi una posizione indipendente e di completare gli studi, questione che al padre non sembrava importante. La giovane era tornata in India, anche perché il regime che il suocero aveva attuato a Phoenix risultava troppo estremo per il suo carattere. Lì, a Raikot, aveva partorito un altro figlio. Era stato allora che anche Arilal aveva deciso di fuggire dal Sudafrica, di allontanarsi da quelle regole dure e a lui incomprensibili che scandivano la comunità fondata dal padre. In viaggio era stato raggiunto da due telegrammi del Mahatma. Ricordava di essere tornato indietro, deciso ad affrontare una volta per tutte quella situazione. L'incontro a Johannesburg era stato durissimo. Arilal non aveva più frenato il suo risentimento cresciuto negli anni. Lo aveva accusato di aver sempre oppresso la famiglia, di averla trascurata, di averla usata. Il padre aveva ascoltato tutto, senza reagire. Poi gli aveva dato il consenso a tornare in India. Si sarebbero rivisti solo nel gennaio 1915, quando Gandhi sarebbe tornato a Bombay. Il loro rapporto, tuttavia, era già definitivamente compromesso e il suo ritorno in patria non avrebbe fatto altro che peggiorarlo. Arilal doveva ammettere che la fortuna non si era curvata sulla sua culla quando era nato. Adesso che tutto stava per finire, nonostante i tanti rimproveri che poteva rivolgere alla memoria di suo padre, doveva tuttavia ammettere che su di una cosa aveva ragione. Non era mai riuscito veramente a combinare qualcosa. Tornato in India, Gandhi aveva fondato una comunità con finalità spirituali vicino ad Ahmedabad. Lui invece, sempre desideroso di indipendenza, aveva intrapreso, pur circondato dallo scetticismo paterno, un'attività commerciale che si era presto rivelata fallimentare. Proprio quell'insuccesso aveva fatto emergere una verità che aveva sperato di poter tenere nascosta agli occhi del genitore, a cui il governo britannico aveva appena conferito la medaglia d'oro al valor civile. Un premio che il Mahatma avrebbe restituito nel 1920, quando aveva dato inizio al movimento di non cooperazione, presiedendo a Bombay a un grande rogo di indumenti importati dall'estero. La verità che aveva fatto infuriare il padre era l'aver scoperto che la sua attività fallimentare era stata finanziata utilizzando i soldi della comunità. Arilal sorrise alla figlia e le fece cenno di avvicinarsi. Quando Rami si accostò al letto, le chiese di prendere una custodia di cartoncino colorato dentro al cassetto di una credenza. La figlia tornò con la cartellina un po' gonfia, legata da uno spago, e la consegnò al padre. A quel punto Arilal la pregò di lasciarlo solo. Allora tirò lo spago, che cedette morbido, come se da anni aspettasse soltanto di essere slegato. Non più trattenute dal laccio, carte e lettere traboccarono. Frugò nella piccola disordinata massa cartacea, fintanto che trovò la busta che cercava. Dentro c'era una serie di fogli scritti con la sua grafia ordinata. Era la copia della lettera che, tanti anni prima, aveva scritto al padre da Bombay e alla quale non aveva mai ricevuto risposta. In quelle righe aveva condensato tutta la sua amarezza di figlio incompreso.
«Credo che tu ci abbia sempre usato come armi. E quando dico ci, parlo di me e dei miei fratelli, Manilal, Ramdas e Devdas. Ti sei comportato in maniera simile con ognuno di noi, come il direttore di un circo con i suoi animali, che crede di poter liberare dalla loro bestialità solo per il fatto di averne a cuore il benessere. Se non conosci i nostri sentimenti, non puoi prestare davvero attenzione a quello che abbiamo da dirti. Ci hai oppressi con gentilezza, non ci hai mai incoraggiato. Nel tuo mondo, chiunque sia innocentemente e coscienziosamente diverso da te, è come se non esistesse. Non ci hai mai parlato con amore, ma sempre con rabbia. E ogni volta che, con il tuo permesso, abbiamo provato a dire la nostra su qualcosa e a discutere, hai subito perso la pazienza. Sei stupido, ti sbagli, non capisci, pensi di aver capito tutto, mi dai contro su qualsiasi argomento, non sai ciò che è buono. Sono questi i tuoi valori? Così facendo ci hai oppressi e trattati con disprezzo. E per questo sono cresciuto melanconico, ansioso e di conseguenza fragile. Hai instillato in noi la paura di te. Anche mentre andiamo in giro, mangiamo, beviamo, dormiamo, stiamo seduti, leggiamo, scriviamo, lavoriamo. Il tuo cuore è duro come il diamante. Il tuo amore non l'ho mai conosciuto. Perciò, come posso parlarne?
Questo aveva scritto a suo padre, già fin dalle prime righe, e a distanza di 43 anni si scoprì a pensare che, di quella lettera non avrebbe cambiato neppure una parola. Continuò a leggere.
Man mano che la tua vita politica si faceva più dura, hai cambiato le tue idee e allo stesso tempo hai stravolto le nostre vite. Non ho dubbi sul fatto che le nostre esistenze fino ad oggi sono state incerte e instabili. Dall'India sei partito per il Sudafrica, sei tornato, poi sei ripartito e sei tornato ancora. Quello che abbiamo imparato qui, là, l'abbiamo dimenticato. Abbiamo studiato 6 mesi una cosa, un'altra per altri 6 mesi e una terza i 6 mesi successivi, senza ricavarne ovviamente nulla. Forse siamo stupidi, ma permettimi di aggiungere che tu ci hai fatto restare stupidi e non hai mai preso in considerazione i nostri diritti.
Nella lettera aveva introdotto, quasi come un apologo, la storia di un saggio padre indiano che invece aveva saputo assecondare le inclinazioni e i talenti naturali dei propri figli. Non aveva mai saputo che cosa suo padre avesse pensato di quella vecchia parabola, né tantomeno sulla conclusione che lui, suo figlio, aveva aggiunto più sotto, usando parole che avrebbero ferito chiunque.
Padre,
aveva scritto,
tu non ci hai mai prestato attenzione, nemmeno quando l'abbiamo chiesto esplicitamente. Dio concede al neonato il latte della madre, ma se al bambino viene dato un altro cibo, non lo digerisce e si ammala in modo irrimediabile. Mi sono allontanato da Phoenix perché ne ho constatato l'ipocrisia. Considero i tuoi obiettivi i più nobili in assoluto, ma per quello che ho visto, tu sei l'unico a vivere secondo quei principi.
E ancora?
Non riesco a convincermi che una dieta senza sale, burro o latticini sia segno di forza d'animo e di virtù morale. Insistendo sulla rinuncia al sale e ad altri alimenti specifici, incoraggi il sacrificio, ma è mia opinione che prima del sacrificio vadano acquisite altre qualità, come la non possessività, il coraggio e la semplicità.
Avviandosi verso la fine della lunga lettera, aveva poi toccato un altro punto fondamentale del conflittuale rapporto col padre, quello economico. Nel 1915 non era ancora iniziata la questua dei suoi creditori presso il Mahatma per effetto delle varie imprese fallimentari avviate dal figlio. Ma il giovane aveva sviluppato una sua teoria a proposito della sua scarsa propensione agli affari. Anche questa mancanza aveva a che fare con il padre.
Tu a noi non hai dato alcun capitale. Ed è questo il mio problema con te. Se tu ce l'avessi dato, avremmo potuto commerciare in qualcosa. Invece abbiamo finito per farlo senza capitale. Negli affari, la regola che ci si deve ricordare è che i conti vanno fatti al centesimo, anche fra fratelli. Per questa ragione la gente si fa beffe di noi. Levatevi di torno, scrocconi! Non datevi delle arie, vivete con i soldi di vostro padre.
Quindi, nella chiusa della lunga lettera, prima di firmarsi, aveva ricapitolato l'intera questione con parole nettissime.
Tutta la mia lettera affronta un'unica questione. Non sei mai stato paziente e benevolo riguardo ai nostri fallimenti. Non hai mai preso in considerazione i nostri diritti e le nostre capacità. Non hai mai guardato a noi come a individui. La tua vita e le tue azioni sono estreme. E io non mi considero adatto a un'esistenza simile. Per te, un figlio equivale a una persona qualsiasi, e di fronte a due accusati, uno dei quali ero io, tu hai considerato ingiusto ritenere l'altro colpevole. È giusto che un figlio debba soffrire, ma sfortunatamente io non sono stato in grado di sopportare una simile sofferenza.
Restò un attimo in silenzio a fissare il vuoto. Poi riordinò quei fogli, li risistemò nella busta e, umettandone il lembo, sigillò il plico. Chiamò Devdas e glielo consegnò.
Lo aprirai quando sarò morto e ne farai l'uso che ti detterà la coscienza,
disse al fratello. Devdas notò che Harilal, dietro le lenti degli occhiali, aveva gli occhi che brillavano. Sul suo volto aleggiava una calma e serena rassegnazione. La sua Golaben era morta improvvisamente di influenza nel 1918 e lui si era ritrovato solo con i suoi 4 figli piccoli. Anche per quel fatto che aveva sconvolto la sua vita, il padre non si era mosso. Era troppo impegnato in uno sciopero della fame a oltranza allo scopo di risolvere i contrasti tra i proprietari dei mulini e i lavoratori indiani. Aveva interrotto il digiuno di protesta solo dopo un accordo fra le parti. Poi, invece di parlare col figlio, aveva preferito partire per Nadiad, dove aveva parlato a 5.000 contadini, esortandoli a non pagare i tributi del raccolto. Quando finalmente aveva trovato il tempo di occuparsi delle cose di famiglia, aveva deciso che i suoi nipoti avrebbero dovuto essere affidati alla sorella di Golaben, una donna che non aveva mai fatto mistero del disprezzo che aveva per lui. Gandhi aveva detto con chiarezza tagliente che non gli avrebbe mai dato la sua benedizione per contrarre un altro matrimonio, nemmeno per il bene dei bambini. Se Harilal faceva uno sforzo di memoria, poteva ora vedere quasi plasticamente come il solco tra loro si fosse, proprio dopo quell'episodio, definitivamente allargato, sino a farsi abisso. Per anni non l'aveva più voluto incontrare. Gli era tuttavia impossibile non seguire le gesta riportate dai giornali, gesta che, sempre di più, concorrevano a creare intorno a quell'uomo sottile e occhialuto, vestito di un semplice doti, l'aura del mito. Leggeva di come il Congresso gli avesse conferito l'autorità esecutiva esclusiva, di come fosse stato arrestato nel 1922 con l'accusa di sedizione e di come, dichiaratosi colpevole, fosse stato incarcerato. Era stato qui che il Mahatma aveva scritto il libro che sarebbe diventato la Bibbia di tutti coloro che a lui si sarebbero ispirati e che aveva significativamente il titolo di «Una guerra senza violenza». Aveva letto di come a gennaio del 1924 fosse stato scarcerato e di come avesse intrapreso uno sciopero della fame di 21 giorni per la pace. C'erano stati anni felici nella sua vita. Harilal se lo chiedeva proprio ora che la vita lo stava abbandonando. Chiudeva gli occhi e ripensava. Sì, si rispondeva. Paradossalmente proprio quegli anni travagliati, dopo la morte di Golaben, dopo che i suoi 4 figli erano stati affidati alla cognata, dopo l'arresto del padre, erano stati anche anni felici. È vero, aveva cominciato a bere, ma aveva anche finalmente trovato un lavoro e oggi poteva affermarlo. Era stato l'unico che lo aveva realizzato. Era diventato venditore di saponette. Quel profumo aveva riaperto un varco verso il mistero della sua infanzia a Raikot. Aveva ritrovato intatto il fanciullo che era stato. L'aveva trovato ancora là, seduto sul marciapiede davanti al salone da barbiere frequentato dai ricchi Sahib. Quegli anni in cui girava l'India in treno, con la sua valigetta da rappresentante piena di campioni, erano stati anni di grazia. Gli piaceva illustrare la sua merce, farne sentire all'acquirente il profumo, far provare la consistenza leggera del prodotto di punta, ossia la saponetta tondeggiante, oppure tessere le lodi della barretta destinata alle pelli secche, o ancora proporre la sua confezione da 3 saponi, appositamente studiata per essere rinfrescante, grazie all'aggiunta di particolari essenze. Non vendeva articoli da toeletta, cercava di vendere sogni, declamandone i pregi con la stessa enfasi con cui un sacerdote avrebbe declamato l'antico testo sacro dell'induismo. Il successo che aveva riscosso come venditore era stato tale che il proprietario della Godrej aveva voluto conoscerlo personalmente. Poi, nel 1925, il padre gli aveva scritto una lettera aperta in cui aveva chiarito la posizione nei suoi confronti. Da un lato censurandone i comportamenti, ma dall'altro confessando il proprio affetto per il figlio e concedendogli il perdono. Harilal, ancora una volta, si era illuso. Aveva lasciato la Godrej ed era tornato da lui per riprendere la nuova campagna di non violenza che il Mahatma si apprestava a lanciare in tutta l'India. Non era mai stato un buon combattente, doveva ammetterlo. I suoi problemi con l'alcol si erano fatti ingombranti e a incrinare l'immagine pubblica, gettando un'ombra sul suo stesso genitore, era la sua fama di persona viziosa. Nonostante questo, tra la fine degli anni 20 e l'inizio del decennio successivo, aveva seguito da vicino le vicende paterne. Nel 1928 aveva visto il padre proporre al Congresso una risoluzione per chiedere la completa indipendenza dell'India. Aveva visto il Mahatma compiere la storica marcia da Sabarmati a Dandi e infrangere le leggi sul monopolio del sale. L'aveva visto nuovamente arrestato e rinchiuso nel carcere mentre la sua fama cresceva ben oltre l'India. Non a caso, dopo aver firmato il patto con il viceré, Gandhi era stato invitato a Londra da re Giorgio V al ricevimento reale dei delegati della seconda tavola rotonda sull'India. Eppure, nel 1932, quando il comitato esecutivo del Congresso nazionale indiano aveva approvato la risoluzione di disobbedienza civile, era stato nuovamente arrestato. Eppure, nel 1932, quando il comitato esecutivo del Congresso nazionale indiano aveva approvato la risoluzione di disobbedienza civile, era stato nuovamente arrestato. Aveva iniziato un epico digiuno di protesta sia contro il Communal Award, sia contro la costituzione di elettorati separati per gli intoccabili. Tutto questo aveva visto Harilal. E il carcere non aveva risparmiato nemmeno sua madre Kasturba, che tra il 1931 e il 1933 era stata arrestata ben 6 volte. Eppure, la lotta per gli intoccabili e per l'indipendenza dell'India non aveva procurato a suo padre solo amici e seguaci. Il 25 giugno del 1934, un indù aveva lanciato una bomba contro la sua macchina. Nel 1935, a 17 anni dalla morte di Golaben, un'altra donna era entrata nella vita di Harilal. Margarete Spiegel, un'ebrea tedesca, fedele collaboratrice di suo padre. Il Mahatma l'aveva accolta dandole un nome indiano, Amala. Si erano innamorati e avrebbero voluto sposarsi. Harilal aveva chiesto la benedizione del padre. Ricordava che la risposta del Mahatma era giunta per lettera. Non doveva sforzarsi per ricordare le parole che aveva letto. «Come posso io?» gli aveva scritto. «Che sono sempre stato un fautore dell'astinenza del sesso, incoraggiarti a lasciarti andare adesso». La missiva si chiudeva con una frase che rivelava quanto fosse al corrente dell'alcolismo e degli altri vizi cui egli si abbandonava. «Anche se muori di fame, non chiedere l'elemosina», gli scriveva. «Anche se muori di sete, non bere alcol. Diventa piuttosto impotente, ma non abbandonarti all'adulterio». Quella mancata benedizione aveva risospinto Harilal verso la vita sciagurata e indolente. Poi si sarebbe nuovamente ubriacato e se ne sarebbe andato, facendo ancora una volta perdere le proprie tracce. Era ricomparso quasi un anno dopo, nell'aprile del 1936 a Nagpur, dove in quel momento si trovavano i suoi genitori. Non aveva usato perifrasi né tattiche diplomatiche. Del resto, era in uno stato che nessuna menzogna avrebbe potuto nascondere. Aveva chiesto al padre del denaro per impiantare la sua ennesima attività commerciale. Non che si aspettasse aiuto. Però forse quella era stata una sorta di sfida. Una mossa prevedibile da assumere a pretesto per scatenare un'offensiva che, nelle sue intenzioni, avrebbe dovuto smuoverlo dal mondo dei principi astratti. Il padre, a quella richiesta di denaro, aveva detto ancora una volta di no. E lui, il figlio del Mahatma, aveva scelto di convertirsi all'Islam. L'annuncio ufficiale di questa conversione era arrivato venerdì 29 maggio 1936 in una moschea a Bombay. Aveva sperato inutilmente in una reazione da parte del padre. Arrivò invece quella disperata di sua madre, che scelse di rivolgersi a lui con una lettera aperta che tutti poterono leggere.
«Pensa alla tristezza che stai causando ai tuoi vecchi genitori, al tramonto della loro vita»,
scriveva Kasturba al figlio che più amava.
«Sono una donna anziana e fragile e non posso sopportare l'angoscia che ci infliggi. Ti scongiuro di fermarti a riflettere e di rinunciare a questa follia».
Adesso Harilal ricordava quanto quella lettera gli avesse toccato il cuore. Ma più forte di quel sentimento si era rivelato il suo orgoglio, che lo aveva portato a credere che la madre, priva di particolari studi e illetterata, non avesse potuto scrivere quelle parole, se non sotto dettatura. Era stato un debole? Ora che, come aveva sentito i medici sussurrare alla figlia Rami, la sua sorte era ormai una questione di giorni, poteva finalmente concedersi il lusso di non mentire più a se stesso. Sì, si rispondeva, era stato un debole e Gandhi l'aveva sempre capito. Le sue insistenze sulla formazione del carattere come qualcosa di più importante di un percorso di studi accademici, in questa prospettiva e in quell'ultimo scorcio di vita che gli si prospettava davanti, assumevano un significato chiaro, una luce diversa. Lui aveva fallito spesso perché a fargli difetto era stata soprattutto la costanza e la fermezza, architrave di ogni carattere. E non solo nelle sue imprese commerciali, ma anche nell'impegno sul fronte politico, condotto più per accontentare il padre che per un proprio intimo convincimento. Era stato così anche per la sua poco ponderata scelta di convertirsi all'Islam. Si era riavvicinato alla madre che aveva sempre chiamato affettuosamente Ba. Alla fine degli anni 30, Kasturba era stata nuovamente imprigionata. Il riavvicinamento alla madre, e grazie a lei al movimento riformista indù Arya Samaji, l'avevano portato a riconvertirsi all'induismo. «Guidami dolcemente verso la luce, Om Shanti», aveva detto a conclusione del suo discorso pubblico. Ma anche quella riconversione non l'aveva cambiato. Si guardava ai suoi ultimi anni, ritrovava sempre quel sé inquieto, dedito all'alcol e alla ricerca costante di prestiti che gli venivano accordati solo per rispetto nei confronti del padre. Di lui leggeva sui giornali e sentiva parlare alla radio. Il Congresso, l'8 agosto 1940, aveva approvato la risoluzione Quit India e Gandhi si era messo a guidare una campagna nazionale di non violenza al grido di agire o morire. Forse suo padre presagiva che la fine era vicina. Anche la madre, sentendo approssimarsi la morte, proprio come adesso succedeva a lui, aveva espressamente chiesto del figlio. Così era giunto nel più breve tempo possibile, 5 giorni appena prima che morisse. Ba aveva chiesto e ottenuto di poter ricevere una sua visita ogni giorno per il tempo che le sarebbe restato da vivere. Ricordava con un senso di disperazione che, sopraffatto dal dolore, non era riuscito a evitare di bere e il giorno prima che lei morisse si era presentato a lei visibilmente ubriaco. Ricordava che Kasturba a quella vista si era battuta il petto in segno di dolore. Era stata l'ultima volta che si erano visti. Aveva presenziato al rito della cremazione e nell'occasione aveva rivisto il padre, ma tra loro non c'erano state parole. Erano poi trascorsi 4 anni. Nel frattempo, il 15 agosto del 1947, era stata sancita l'indipendenza dell'India, ma Gandhi non aveva festeggiato. Era invece rimasto da solo a Calcutta, in silenziosa protesta per la separazione del Pakistan. La tragedia arrivò 10 giorni più tardi. Arilala la apprese alla radio. Suo padre, Gandhi, il Mahatma, il padre dell'India moderna, era stato assassinato. Anche quella volta era stato un debole. L'usanza indù prevedeva che doveva essere il figlio maggiore ad accendere la pira. Quel 31 gennaio 1948, mentre tutta l'India si era fermata, lui non si era invece fatto vedere. Sapeva bene la ridda delle ipotesi che la sua assenza avrebbe scatenato. Avrebbero detto che era la prova del suo astio contro il padre, o che a tenerlo lontano dai funerali ufficiali erano stati proprio i fratelli, imbarazzati per la sua eventuale presenza, oppure che fosse in condizioni troppo penose per partecipare alla cerimonia. Nessuno, se non suo fratello Devdas, aveva saputo la verità di quel giorno. Lui, magro e maciato, consumato dalla tubercolosi che adesso lo stava definitivamente uccidendo, aveva assistito al rito, confuso tra la folla, come un intoccabile. Era quasi un sollievo pensare che la morte sarebbe presto arrivata. La figlia e la cognata insistevano affinché assumesse le medicine e si nutrisse. Lui, invece, desiderava accelerare quel momento. Era stata sprecata la sua esistenza. Solo gli dèi lo potevano sapere. Era assai probabile che non si fosse liberato dal ciclo delle continue rinascite, ma sotto quale forma sarebbe tornato a esistere non lo poteva immaginare. Chiuse gli occhi e sentì il fischio di un treno. Lo inseguì mentalmente mentre svaniva lontano e si ritrovò indietro nel tempo, a tanti anni prima, nella stazione di Katni, con la sua valigetta di rappresentante di saponi Godrej. C'era una grande folla perché quel giorno doveva passare e brevemente sostare il treno su cui viaggiava il Mahatma con la moglie Kasturba. Ad un banchetto, per pochi spiccioli, aveva acquistato una grande arancia dolce. Poi si era mescolato alla folla che gridava «Mahatma Gandhi ki jai!» e aveva gridato con tutto il fiato in gola
«Kasturba, ma ki jai!»
La madre, sorpresa dal sentire gridare il proprio nome, si era voltata in direzione della voce e l'aveva riconosciuto, lì, sulla banchina. Non era riuscita a trattenere le lacrime. Allora, ricordava Harilal, sprofondando come dentro un sogno, egli aveva preso l'arancia dolce e gliel'aveva offerta.
«E a me non hai portato nulla?»
aveva chiesto il padre.
«No, questa è solo per Ba»,
aveva risposto Harilal.
«A te voglio dire che la grandezza che hai raggiunto è merito suo».
E mentre il treno riprendeva la marcia fischiando, Kasturba lo sentì ancora gridare dalla banchina.
«Ba, quell'arancia devi mangiarla solo tu!»
Devdas vide che sul volto del fratello era comparso un sorriso e che i suoi tratti si erano distesi. Aveva aperto gli occhi e fissava un punto lontano. Lo chiamò, ma Harilal non rispose.